Bene, io purtroppo non avevo. Mi sono chiesto tardi di proiettare un'immagine che avrebbe aiutato, perché volevo proiettare la placca del Pioneer qua dietro. E inizio sempre così i miei interventi. La placca del Pioneer è una placca che è stata messa sulle sonde del Pioneer negli anni 70. Per quale motivo? Perché uno dei tecnici che stava lavorando a queste sonde si è chiesto: ma se questa sonda fosse trovata da un'intelligenza aliena, cosa vorremmo che ci trovasse? Non sarebbe utile metterci qualche informazione? Così hanno contattato il più grande esperto di intelligenza aliena, Sagan, e hanno, cioè il SETI Program al tempo, quando la NASA ancora aveva tanti sovvenzionamenti da parte dello Stato, e hanno deciso di, in una placca piccola così, non tanto, di mettere delle informazioni essenziali. C'è lo spin dell'idrogeno, che vuol dire quanto un atomo di idrogeno ci mette a girare su se stesso, e poi sono tante altre informazioni. Attraverso lo spin dell'idrogeno si può dedurre, visto che l'idrogeno è l'atomo più comune nell'universo, si può dedurre informazioni di tempo e di spazio e crittografare le altre informazioni che sono presenti sulla placca. E poi c'è un'altra parte. Ok, attraverso tutto quello riusciamo a far capire da dove viene questa sonda, ma se volessimo far capire chi l'ha mandata, cosa dobbiamo metterci? Allora, dall'altra parte della placca ci sono due figure, un maschio e una femmina. Allora, questo è il nostro biglietto da visita interstellare, che abbiamo mandato nello spazio, ai confini dell'universo, e che abbiamo in qualche modo il piacere e il dovere di riportarlo sulla Terra, perché un pochino si sta perdendo. E io cercherò brevemente di fare questo. Allora, la differenza maschile e femminile, come diceva bene padre Maurizio Botta, è anche innata. Più forte. È la seconda volta che mi promuovono a professore, però non lo sono.
Di mille persone, più di mille persone, quindi alza la voce bene, deciso. Okay.
Dicevo, le differenze maschili e femminili sono anche innate. Questo avviene a 3 mesi dal concepimento. Chiaramente già prima c'è una differenziazione netta nei cromosomi XX e XY, ma prima dei 3 mesi l'embrione è indifferenziato al femminile, cioè vuol dire che ha la conformazione della struttura del cervello è tipicamente come quella femminile. Cosa succede? Che a 3 mesi invece i testicoli dell'embrione maschio producono gli ormoni tipicamente maschili, che è il testosterone. Il testosterone arriva al cervello e lo mascolinizza. Questo che vuol dire? Che fa aumentare le connessioni sinaptiche nelle aree dell'aggressività, della muscolatura, dell'esplorazione spaziale, mentre un altro ormone, che si chiama l'ormone MIS, sostanza di inibizione mulleriana, lo defemminilizza e in qualche modo rallenta la crescita in altre aree del cervello, come quelle della comunicazione e dello sviluppo emotivo. Bene, questo è l'inizio, a 3 mesi dal concepimento, non dalla nascita. Questo dato già dimostra che tutti quelli che dicono che la differenza maschile e femminile è unicamente culturale, mente, cioè, o quantomeno non è propriamente a conoscenza di tutto. La biologia è importante perché è preordinata a qualsiasi altro tipo di influsso. Non finisce qui però, perché il bambino nasce. Già 24 ore dalla nascita c'è una differenza nella capacità di ascolto e risonanza emotiva. Uno studio ha dimostrato che le bambine reagiscono in maniera più sintonica e armonica con le vicine di culla. Quando piangono, le bambine sono più capaci di ascoltare il pianto e di sintonizzarsi emotivamente, quindi le basi di quella che è la capacità umana dell'empatia, dell'entrare in relazione con l'affettività, col vissuto interno emotivo dell'altro. Questo succede a 24 ore dalla nascita. Quindi le bambine già a quell'età dimostrano una maggiore capacità di essere orientate verso l'altro. Questo però, anche questo è solo l'inizio, perché le differenze continuano. In qualche modo, avendo all'inizio una differenza, man mano con la crescita, questa differenza assume tutte le forme che lo sviluppo poi le propone. Anche nel gioco è diverso, anche nell'esplorazione. Uno studio che non era minimamente intenzionato a differenziare maschi e femmine, ma semplicemente uno studio sull'attaccamento, ha proposto questo alle madri. Madre e bambino, gli intervistatori hanno proposto alla madre: fai giocare liberamente il tuo bambino in questa sala dove ci sono tanti oggetti, laddove poi va a toccare un oggetto solo, lì devi in qualche modo impedirglielo, dagli un comando verbale per impedirglielo. Le bambine, avendo una capacità di discriminare meglio all'interno della gamma di frequenza del linguaggio parlato le varie tonalità, riescono anche a cogliere le sfumature del linguaggio meglio, per cui bastava un comando verbale della madre e molto prima di quanto facevano i colleghi maschi si fermavano. E oltretutto guardavano il viso della madre dalle 10 alle 20 volte di più di quanto facevano i maschi. Per fermare un maschio invece a volte era necessario placcarlo fisicamente.
È bello vedere le mamme come...
Le mamme annuiscono. Io anche ho due figli maschi e posso annuire anch'io. Le differenze continuano. Uno studio anche che mi è piaciuto molto perché è molto chiaro, ha fatto uno studio longitudinale, cioè un'osservazione per un lungo periodo di tempo, di un anno, sulle interazioni tra i bambini all'interno del nido, quindi fascia 0-3 anni. Cosa hanno visto? Che quando vengono alle mani i maschi, che lo fanno molto di più di quanto lo fanno fra loro le donne, guarda caso, dopo aver avuto una colluttazione, il numero di interazione tra i due bambini aumenta. Questo, tradotto in linguaggio non psicologico, vuol dire maggiore amicizia, maggiore feeling. Se la stessa cosa succede invece per le colleghe femmine, se vengono alle mani, il numero di interazione crolla. Potrei farvene dirvi tanti, ma voglio fare un discorso completo, quindi passo a un altro argomento importantissimo, che è la sessualità. Allora, come dicevo prima, le bambine hanno anche una, e questo è dimostrato, sviluppano prima tutte le aree della gestione e dell'elaborazione emotiva. Lo fanno prima di quanto lo facciano i maschi, che lo fanno con un leggero ritardo rispetto alle femmine. E in età puberale c'è una netta differenza tra maschi e femmine sulla capacità di gestire le emozioni, di entrare in risonanza emotiva con l'altro. Nello stesso periodo però arriva lo sviluppo sessuale e i maschi hanno lo sviluppo sessuale che arriva tramite la produzione sempre di ormoni sessuali, che nel maschio è 20 volte superiore che nella femmina. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che a fronte di una persona femmina che ha già sviluppato un sistema emotivo di un certo tipo, capace di entrare in relazione con l'altro, di capirne i sentimenti, di elaborare i propri e condividerli, ci sta un'altra persona con una fortissima carica sessuale, meno capace poi di entrare in relazione e di scrivere i comportamenti sessuali in qualcosa di, in una relazione costruttiva. Chiaramente questa è una netta differenza e questa cosa non viene mai detta in questi famosi corsi di educazione sessuale, ma secondo me sarebbe molto importante anche per gli stessi adolescenti che entrano in contatto con loro e possono capirsi meglio, perché conoscere la differenza, affermare la differenza è gettare la base della comprensione, non viceversa. Io sono soprattutto un clinico, sto molto a studio, lavoro molto con ragazzi, anche con coppie, e voglio dirvi questa cosa che ritengo molto importante. Allora, vi ho detto quindi che questo incontro nell'aspetto della sessualità produce a volte delle differenze e anche delle sofferenze. Mi capita spesso di trovare giovani donne o ragazze che stanno all'interno di una relazione amorosa sottostando a un tipo di frequentazione incentrata sul sesso occasionale. Allora, chiaramente questo produce sofferenza soprattutto in chi vorrebbe invece costruire una relazione costruttiva, positiva, ripiena anche del significato relazionale. E quindi inizialmente sicuramente sono le donne a patirne di più le conseguenze di questa modalità tipicamente adolescenziale maschile, che viene in qualche modo anche molto spinta attraverso la televisione, svincolando il sesso da altri aspetti della persona umana. Chi paga di più le conseguenze però non sono le donne. Come ho già detto, le donne sono molto capaci di creare, sono molto orientate verso l'altro, quindi sono capaci di creare relazioni. È significativo un dato: a 50 anni un single maschio è molto più incline a depressione. Questa è a depressione, rischio di alcolismo. Questo è fuori. Vabbè, continuo. Parlo? Dal posto? Per forza? No, si sente, ok. Continuo. Dicevo appunto che un maschio intorno ai 50 anni è più incline di una donna alla stessa età a incorrere in problemi di salute mentale. E questo perché? Molto probabilmente perché un uomo maschio che non è stato capace, attraverso una gestione della sessualità limitata all'aspetto pulsionale, non è stato capace invece di iscriverla in relazioni positive, costruttive, significative, e ha purtroppo non è riuscito a sviluppare una parte integrata nella quale iscrive la sessualità, e non riesce ad avere rapporti duraturi. Allo stesso tempo non riesce a condividere i problemi emotivi, le sofferenze, perché è meno capace delle donne. Viceversa, le donne, anche single, però hanno una vita relazionale molto più attiva, hanno rete di amiche, hanno parenti con i quali si sentono molto più spesso di quanto fanno gli uomini, e questo probabilmente è la spiegazione del perché soffrono di meno anche lo stato di single. Bene. Che cosa voglio dire? Che l'uomo con questo ha una missione, perché l'adolescenza è una parte della vita della persona umana. La sessualità adulta di un maschio non è come quella dell'adolescente. Poi il maschio sviluppa le aree corticali, c'è un'integrazione maggiore con tutto il resto delle parti del corpo, e la sessualità diventa adulta. Però bisogna dare la possibilità a questi ragazzi di farlo. L'uomo deve in qualche modo disciplinarsi rispetto ai propri istinti, rispetto ai propri aspetti pulsionali, e la sessualità è la pulsione per eccellenza. Questa disciplina che l'uomo deve fare con se stesso, guarda caso, corrisponde a quella che è la mansione che in tutte le culture del mondo i maschi all'interno di una famiglia attribuiscono a se stessi. Un'intervista che è stata fatta in diverse culture, tutti i maschi dicevano: la disciplina è affar mio, cioè sono io che all'interno della famiglia voglio occuparmi di questo aspetto della famiglia. E a me piace molto che questo aspetto è linkato molto forte con quello che un uomo deve fare con se stesso, cioè disciplina se stesso per poter poi essere limita se stesso per poi poter limitare. Ma questo è anche associato a delle caratteristiche biologiche. Disciplinare vuol dire affermarsi. L'aggressività maschile, che tanto spesso come un falso mito di progresso viene attaccata, in realtà non è di per sé negativa, è la violenza ad essere negativa. L'aggressività permette anche di mantenere le posizioni, come stiamo facendo oggi. L'aggressività di un uomo non è di per sé negativa. Infatti un uomo aggressivo è tendenzialmente più dominante rispetto alla donna, ha una voce più forte, nonostante oggi mi hanno detto di parlare più forte, è fisicamente più forte, inoltre è meno responsivo alle espressioni facciali dell'altro e ha una reattività ansiosa molto minore rispetto alle donne. Questo cosa vuol dire? Che quando devi impartire la disciplina ha in qualche modo un corredo biologico che lo aiuta. Tutto questo a me sembra legato da un filo ragionevole. Altro aspetto molto importante riguarda le donne. Un altro falso mito di progresso dice che le donne per affermarsi devono puntare molto sulla carriera. Allora, questo sicuramente è vero. Però c'è stata una deriva in questo. Vi racconto una storia brevemente. Sylvia Hewlett, una autrice americana che ha scritto un bestseller su questo, era interessata a promuovere la cultura femminile, a far del bene alle sue compagne donne americane, e cosa ha voluto fare? Ok, faccio un'intervista per far capire quali sono le strategie che le donne di maggior successo americane hanno applicato per avere successo. Dopo 10 interviste ha cambiato idea. Perché? Perché la maggior parte di loro non aveva figli ed era triste. Allora ha fatto un'intervista molto più, con un campione molto più ampio, e cosa ha scoperto? Ha scoperto che solamente una su 10 all'uscita del college aveva dentro di sé la convinzione che non avrebbe voluto figli, mentre poi è il 46% di loro che non li avrebbe avuti. Questo cosa vuol dire? Che per andare dietro a un falso mito di progresso hanno perso una parte importantissima. Un'altra ricerca dice che il 93% delle donne madri dice che per loro i figli sono fonte di felicità, sempre o quasi sempre. Bene, allora, un altro aspetto che volevo dirvi, e mi appresto a concludere anch'io, è che tutto questo è importante non solo per le famiglie, ma anche per i bambini. In questo periodo in Europa si sta spingendo molto per far promozione dell'educazione sessuale, mancando molto rispetto a questi aspetti che vi ho detto, cioè alle ragioni biologiche della differenza sessuale maschile e femminile, e anche con una tendenza a ipersessualizzare questi incontri educativi. Allora, noi abbiamo fondato un gruppo di ricerca che si chiama il progetto Pioneer, in cui facciamo sia ricerca che promozione, quindi creazione di progetti alternativi, e pensiamo che fare educazione sessuale, che l'Europa chiede di fare già dalla fascia 0-3 anni, è possibile farlo in maniera sana, in maniera utile e in maniera soprattutto rispettosa di tutti. Perché dico questo? Perché fare un'educazione sessuale generalizzata è un errore madornale. Perché? Perché ogni famiglia ha un suo linguaggio rispetto a questo, ogni famiglia ha i suoi valori, ogni bambino ha i suoi tempi di sviluppo diversi. Fare un'educazione unica vuol dire appiattire tutto questo. Allora, qual è il... Qual è il segreto? I nostri ingredienti sono peraltro positivi, sono un forte patto educativo tra famiglie, genitori, scuola, istituzione scolastica e professionisti del settore. Questo cosa vuol dire? Che la scuola in qualche modo fornisce ai ragazzi un'educazione non sulla sessualità, ma su tutti quegli aspetti che sono correlati positivamente con un vissuto sessuale positivo poi in età adulta. E questo vuol dire lavorare sull'emotività, sugli stili di attaccamento e sulla relazionalità, e non entrare invece nello specifico nell'ambito di educazione sessuale. Questo aspetto invece viene lasciato alla famiglia, così non si creano problemi, e la scuola stessa può fornire alle famiglie sostegno, creando spazi di dibattito, spazi di informazione, e aiutandoli in questa importantissima sfida educativa, che è l'educazione sessuale. Questo perché? Perché educare bene i ragazzi oggi vuol dire educare bene le famiglie di domani. E aiutare bene le famiglie di domani vuol dire salvaguardare la nostra comunità. Grazie.